Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta con l'ultima, per l'ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna. Si avvicina, un attimo che regolo il mio volume, si avvicina la partita di domani, big match, altro big match per il Parma dopo quello di Cremona contro il Venezia in casa del Venezia. Vabbè, premessa d'obbligo, insomma, dopo quello che è successo l'altra sera a Mestre, proprio due passi da Venezia, cioè, parlare di calcio è un po' strano, però insomma, così vanno le cose, quindi insomma, chiaramente abbiamo già detto ci sarà un minuto di silenzio e tutto il rispetto del caso è inevitabile, però insomma, siamo qui per parlare di calcio e di questo ci occuperemo naturalmente. Allora, l'abbiamo detto, partita importante perché io non dico che è il primo big match che il Parma affronta quest'anno, per me era un big match anche quello con la Cremonese. Certo è che è un match, è uno scontro diretto con una delle due avversarie indicati dalla maggior parte degli osservatori, parlo di tifosi, addetti ai lavori e quant'altro, per la promozione diretta, appunto il Venezia, oltre insieme al Palermo e naturalmente al Parma. Ciò non toglie che qualcun'altra si potrà inserire in futuro, anzi mi stupirei del contrario, vista la storia del campionato di Serie B. Personalmente non tanto il Catanzaro, che comunque sta facendo bene, ma non penso che possa tenere questo ritmo fino alla fine, farà un buonissimo campionato, però non credo che sarà in lizza per la promozione diretta e non so, potrebbe arrivare ai playoff e poi si vedrà questo, ma è lunga per il Catanzaro, è lunga per tutti. Como, Modena, ecco, queste secondo me sono le squadre più indicate a un campionato di alto livello, anche perché comunque Modena 12 punti, poi c'è il Cittadella, Cosenza, Cremonese, chiaramente la Cremonese può assolutamente risalire a 10 punti, con due vittorie sei già 16, ti rilanci. Non credo tantissimo per le zone alte in squadre che stanno comunque facendo bene, Cittadella, Cosenza, Sud Tirol, stesso Brescia, il Bari che non è quello dell'anno scorso, il Pisa che mi sta deludendo un po', mi aspettavo qualcosa in più francamente, ma non mi sembrano squadre, ecco, che possano lottare, che abbiano anche come obiettivo quello di lottare per una promozione men che meno diretta. La grande delusione dello Spezia, 5 punti, vediamo se riuscirà a fare un filotto clamoroso e a riportarsi prepotentemente nelle zone alte, magari già prima di Natale, non lo so. Sampdoria sempre male, con 3 punti, penultima in classifica, e questa mi sembra che gli amici blu cerchiati dovranno badare soprattutto alla salvezza. Prossimo turno, allora, si parte stasera con Brescia-Feralpi-Salò, è un derby, attenzione. E poi domani abbiamo Cosenza-Lecco alle 14, stesso orario di Modena-Palermo, e questa è davvero una bella partita, un po' giornata di incroci nelle zone alte. Reggiana-Bari, Sud Tirol-Catanzaro, Ascoli-Sampa alle 16:15, stesso orario di Cittadella-Ternana e di Venezia-Parma, che ovviamente vi racconteremo domani dalle 16 qui su Radio Parma, ma dalle 18:15 poi potete accendere TV Parma, perché ci sarà il post partita con tutti i commenti a caldo del nostro inviato Marco Balestrazzi a Venezia, e poi insomma commenti a caldo degli addetti ai lavori, le pagelle, le interviste, tutto quello che c'è da sapere nell'immediato post gara. Domenica Como Cremonese, altra bella partita, 16:15, e Spezia Pisa, idem con patate in questo caso. Una bella giornata, davvero con tante squadre, con tanti match di alta classifica, e ci sono anche dei match che possiamo definire scontri per la salvezza in questo momento. Chissà se il Cosenza con il Lecco non ne approfitterà, Cosenza che ha 11 punti, dovesse vincere andrebbe a 14, sono i punti che ha il Como. Devo dire che la squadra, i Lupi con Tutino che sembra esprimersi al meglio solo a Cosenza, lì evidentemente ha tutte le condizioni per fare bene, ma a noi ci fa solo che piacere. E stanno facendo un buon campionato, migliore degli ultimi due dove si salvarono agli spareggi. Vi ricordo il numero per scriverci, che è sempre il 333-920-170. C'è già un messaggio di Daniele da Medesano che dice: vista la nuova assenza di Estevez, a Venezia ricalcherei la formazione di Cremona. Pecchia puntualmente ci smentirà, però dice così, non so se in che tono lo dice, ma può essere. E così, grazie Daniele, introduci il tema principale, cioè, chi gioca domani a Venezia. Allora, prima di tutto sgombriamo il campo dagli equivoci, poco fa c'è stata la conferenza di Pecchia, poi ve ne faremo sentire una parte. Estevez non ci sarà, quindi Estevez ancora fuori, era prevedibile, quindi riposa questa settimana ancora per questo acciacco muscolare, poi c'è la sosta, se ne riparla il 20 ottobre col Como, dico, cade a fagiolo la sosta, perché vista l'importanza di Estevez si spera che poi col Como sia recuperato. A questo punto ditemi che formazione vi immaginate domani pomeriggio in campo a Venezia, innanzitutto partendo dal sistema di gioco, che sì, non è che ci sia una grande variazione, però nell'ultimo abbiamo rivisto il 4-2-3-1, mentre per qualche partita abbiamo visto più un 4-1-4-1, che è stretto parente, va detto, del 4-2-3-1, però la differenza, un po' di differenza c'è e si notava. Freo dice, così facendo un po' un gioco col fatto che si gioca in laguna, dice: buongiorno, non possiamo permetterci di remare, noi corriamo e molto forte. Sì. Ma anche remando si può andare forte, attenzione, soprattutto se tutti remano nella stessa direzione e sono in tanti a remare bene, e quest'anno mi sembra assolutamente così. Allora, per ora quanti biglietti venduti nel settore ospiti? Bisogna essere tanti, chiede questo radioascoltatore. Allora, aggiornamento di ieri sera, 412. Attendiamo però, anzi apro subito, guardate la chat, così per le informazioni legate proprio al Parma Calcio, se c'è qualche novità, ma non mi pare, anche perché sì, non avrebbe molto senso darle a questo punto della giornata. Attendiamo stasera una cifra che sia sostanzialmente definitiva. Insomma, comunque non è una trasferta agevolissima, benché sia la città più incredibile e affascinante del mondo, Venezia, probabilmente, almeno questo è il mio umile giudizio, però non è agevolissima da raggiungere. Allora, sempre sul tema, solo 400 biglietti per ora venduti per un big match a distanza abbordabile da capolista. È una vergogna addirittura. In confronto c'era più gente a Catanzaro, sì, in rapporto forse sì. Però vediamo, non è ancora finita. E poi, Roberto dice, la mia formazione, non quella di Pecchia, perché prenderci è difficile, Cici Zola, Del Prato, Osorio Circati, Ansaldi e Estevez in mezzo, lui metterebbe, Bernabé, Scusate. Ansaldi terzino sinistro. In mezzo no, Estevez non gioca. Ah, dice Hernani. Hernani, quindi dice sì, Hernani al posto di Estevez. Quindi Hernani, Bernabé in mezzo. Bogni Benedicac. Più o meno è quella di Cremona, con la differenza che rientra Circati. Sì, mi pare. E anche sulla sinistra mette, il radioascoltatore Roberto mette Ansaldi dal primo minuto. Stare assolutamente, ha giocato Di Chiara. Ecco, Di Chiara dopo andremo a capire, ma insomma non dovrebbe avere problemi, ma se ne era già parlato anche a Bar Sport a inizio settimana, che è stato ospite in collegamento. Davide dice, comunque vorrei ricordare che Venezia è comunque cara e la trasferta non è agevole. Ecco, insomma, ma sì, non è che adesso possiamo gettare la croce a chi non va in trasferta, dai, siamo anche obiettivi. Ci sono mille motivi per cui uno non possa andare in trasferta, impegni, famiglia, costi, quindi non è che dobbiamo sentirci obbligati sempre, parlo di tifosi, non devono sentirsi obbligati sempre a riempire totalmente i settori ospiti. Poi facciamo anche un ragionamento complessivo, c'è appena stata la trasferta di Cremona dove comunque c'erano 1200 spettatori, nel calcio di oggi, apro un'altra parentesi nella parentesi, sembra quasi che sia il calcio di oggi che respinga poi i tifosi allo stadio, quindi anche questo dallo stadio, quindi anche questo è da dire. E magari insomma, chi ha fatto la trasferta a Cremona per mille motivi non può affrontare anche quella, ma non economici, perché in realtà che possono anche essere tali, ma per mille motivi insomma non è così scontato che possa andare anche a Venezia. Non siamo troppo intransigenti su questo, perché davvero le variabili sono tante, variabili che ha, queste sono variabili di campo, per fortuna finalmente quest'anno, lo continuiamo a dire, ma ci piace rimarcarlo, finalmente c'è l'imbarazzo della scelta per Fabio Pecchia, almeno in alcuni settori. Sì, un po' corta la coperta dei due mediani, è molto corta adesso, al di là di Bernabé ed Estevez e Bernabé ed Hernani, io non vedo grosse alternative, magari mi sta sfuggendo qualcosa, ma quelli sono i giocatori, ditemi voi se avete qualche idea diversa. Marca dice in avanti Bogni e Čolak insieme, non li abbiamo mai visti, di fatto l'abbiamo detto, ma probabilmente ha ragione Pecchia, visti i risultati, però così saremmo anche curiosi. Certo, Bogni ci fa stravedere, bisogna dire che ogni partita scopriamo qualcosa in più di lui e fa uno step di crescita. Ieri poi sentivo Calcio e Calcio con Alessandro Piscina che diceva, appunto, osservava il fatto che Bogni sta capendo anche il gioco, cioè l'anno scorso era un po' così un cavallo pazzo da domare a livello tattico. Quest'anno riesce a capire bene i movimenti dei compagni, dove andrà la palla, cosa succederà allo sviluppo del gioco, e che poi è spesso lui tra l'altro a farlo sviluppare. Questo è veramente un piacere, ci stiamo divertendo davvero, se è un sogno non svegliamoci, questo è un po' l'appello che si può lanciare, perché quest'anno finalmente, dopo due annate di B davvero balorde, deludenti, stiamo facendo molto molto bene. Pensate che il Parma ha già il doppio dei punti che aveva con Maresca, che attenzione, qualcuno dirà, beh sì, ci vuole poco, con Maresca abbiamo fatto tanto male, sì, però non è che fossimo poi partiti malissimissimo con Maresca, in realtà i problemi erano venuti dopo, come poi l'anno scorso anche, le partenze non erano state così balorde negli ultimi due anni, e quest'anno insomma è quella che vediamo tutti, terzo miglior punteggio nella storia della Serie B dagli anni 2000 in poi. Allora, l'abbiamo detto, ha parlato Fabio Pecchia un'ora fa con Lecchio, allora noi vi facciamo sentire un ampio passaggio di quello che ha detto.
Cominciamo dal collega di Sport Parma, Lorenzo Fava.
Grazie Fabrizio, buongiorno mister.
Buongiorno.
Le chiedo che differenze troverà il Parma in questa partita contro il Venezia rispetto all'ultima giocata contro la Cremonese. Da un punto di vista tattico si rischia di affrontare un avversario un po' simile, no? Con un 3-5-2, però con le fasce che sono il punto di forza del Venezia.
Come ambiente più o meno uguale, perché troviamo un ambiente caldo, carico, che spingerà. Dal punto di vista tattico è cambiato qualcosa rispetto alla passata stagione, più un 4-4-2 che poi sviluppano sulle fasce. Però con due giocatori dipenderà quello che vorrà fare Vanoli, poi sinceramente, se utilizzare Jansen dietro. Lo vedremo. Certo è che hanno delle qualità che quando arrivano in aria l'attaccano con forza l'aria, cercano di sviluppare, ma poi hanno giocatori in aria forti, perché anche Ghicker quando è entrato ha mostrato forza, potenza e presenza nell'area di rigore.
Chi sta mostrando forza e potenza, e non solo quella, nel Parma è Simon Somm. Le chiedo se possiamo soffermarci un attimo su un singolo per una volta, perché da quando è arrivato lei e soprattutto dal finale della scorsa stagione questo ragazzo ha avuto un'evoluzione importante da un punto di vista tattico. Le ha creato lei, mister, una nuova posizione da trequartista, io ho scritto falso 10, ha iniziato a fare anche degli assist, si muove bene tra le linee, e adesso magari anche con probabile assenza di Estevez, le chiedo se è un elemento indispensabile e come lei ha lavorato su Somm in questi mesi. Grazie.
Guardate, indispensabile a mio avviso credo che non, e questo deve esserci, non deve essere, sentirsi nessuno, ma solo l'anima, lo spirito di gruppo, quello deve essere indispensabile. Simon ha una qualità, quella ce l'ha sempre avuta, anche quando giocava in Svizzera o in Nazionale, di avere l'ultimo passaggio, quindi una sua qualità. Poi il lavoro, la consapevolezza, il fatto di voler stare dentro, di rendersi conto del suo potenziale, lo sta mostrando. E tante volte quando giochiamo 4-2-3-1 dietro alla punta è un po' più vicino alla punta, questo sì, ma lui sia in nazionale ma nel suo passato ha giocato anche soprattutto in mezzo al campo, e quindi ha delle caratteristiche da centrocampista in grado poi di attaccare lo spazio e di ripartire. Questo gli permette poi di coprire campo e anche di ribaltare l'azione con forza e anche con qualità.
Giancarlo Ceci, stadiotardini.it.
Ciao mister.
Buongiorno.
Altrettanto. E fai un passo indietro, io ho visto che non ci siamo sentiti dopo Cremona. La prima curiosità che mi devi togliere è: a Cremona non hai fatto marcare Vasquez ad uomo?
Beh, la gabbia di cui parlavamo, no?
Sì,
no,
esatto, hai fatto un po' come diceva Sacchi.
No, è che Franco, anche nel primo tempo, quando è in mezzo al campo era difficile stargli dietro. Nella prima parte l'abbiamo fatto molto bene perché ci siamo difesi con la palla e quindi togliere la palla alla Cremonese. Nella seconda parte del secondo tempo invece la palla l'hanno avuta loro e noi ci siamo dovuti difendere. In quel caso abbiamo schiacciato le due linee di centrocampo e difesa e lui è dovuto venire a giocare un po' più basso, e questo un po' ci ha consentito di toglierle dalla zona pericolosa.
Pensa che la tua risposta mi collega a una domanda che ti volevo fare, anche perché hai parlato del fatto che vi siete schiacciati, hai tirato più indietro Somme e così il centrocampo ne ha guadagnato e avete anche così fatto una barriera più incisiva. Ecco, ma proprio volevo entrare nella tua testa, quando a un certo momento tu dovevi sostituire Somme e non c'avevi un centrocampista in panchina e hai messo Basic. Quindi dopo ti chiedo anche di rispondermi come mai Basic e non Inò. Ma ti è venuto in mente che avevo ragione, che mi serviva un centrocampista?
Ma questo è un processo troppo profondo. Io, nella situazione in cui noi dovevamo cambiare qualcosa, Basic sta bene, è in buona condizione, è un ragazzo intelligente. E quando è entrato per giocare più dietro alla punta, perché ci siamo messi 4-2-3-1 e addirittura poi negli ultimi 5 minuti ci si è messo Mihaila e lui un po' più in fascia a dare una mano ad Ansaldi sulla corsia destra. Tutti a disposizione, tutti dentro. Io credo che il ruolo possano ricoprirlo diversi giocatori con caratteristiche diverse, perché Simon è più centrocampista, Becic è un po' più e va comunque indirizzato in quel ruolo, perché è un ragazzo che è vero che ha grande intelligenza, ma ha sempre ricoperto il ruolo di fascia, quindi trovargli e costruirlo ci vorrà un po' più di tempo.
Paolo Grossi, Gazzetta di Parma.
Buongiorno mister, vorrei fare anche un passo indietro, tornare un attimo a Cremona per parlare del gol subito. Rivedendolo, cosa avete, c'è stato qualche cosa che non ha funzionato? Questa barriera che è avanzata saltando, aprendosi, cioè bisogna comportarsi in modo diverso?
No, assolutamente bisogna comportarsi, questo sì, senz'altro. Mi dispiace perché i ragazzi erano convinti che comunque non ci fosse quel fallo, quello un po' però è stato un tiro che poi ha ingannato Leo Cicizzola, ma sicuramente dobbiamo comportarci in maniera diversa, questo sì.
Di tipo tira uno come Castagnetti, si sta fermando. Ho visto che non c'era il coccodrillo, poi si è saltato ugualmente.
No, però noi nel coccodrillo che non l'abbiamo, almeno una cosa che ecco. Ma al di là del coccodrillo, in quella situazione bisogna saltare. Ma si può anche saltare e mantenere una certa solidità, questo.
Ho un'altra curiosità, un allenatore ovviamente cerca sempre di aggiornarsi e di migliorarsi. Questo periodo cosa sta guardando, cosa ne incuriosisce nel calcio, anche Serie A, Champions?
Ma intanto è bello vedere le partite di Champions, qualsiasi. L'altro giorno vedevo l'Unione Berlino-Braga o qualsiasi altra partita, perché c'è un livello di qualità, di ritmo, di tecnica che è evidente. E poi questo mi aiuta ad avere una prospettiva diversa, tenendo conto che il nostro campionato, il campionato di Serie B, è totalmente diverso da tutto quello che si vede intorno, quindi nei periodi di infrasettimanali dove ci sono tutte queste competizioni è sempre molto bello trovare spunti, e mi piace fare spunti di riflessione anche con i ragazzi, anche giovani giocatori, e mettere nel paragone e fargli vedere delle cose che fanno i giocatori di un certo livello, e quindi come stimolo per i miei.
Palla in tribuna.
Spunti interessanti, e così ci ha tolto anche la curiosità sulla curiosità, ci ha tolto, non so neanche come definirla, alla fine poi abbiamo vinto, quindi è bene così, però quel pizzico di disappunto, ecco, su quella barriera che era saltata. Però il coccodrillo mi pare che l'abbia escluso dalle tattiche del Parma, in effetti sì, non me ne ricordo di particolari, però così è stato un errore, pace, quando si vince si prende tutto a cuor leggero. Questa era la prima parte della conferenza stampa di Pecchia, poi la commentiamo con i nostri ospiti, con i vostri messaggi, soprattutto al 333-9200-170. Ditemi chi vorreste vedere nel Parma in campo in difesa, perché quello è il dubbio, a livello di centrali soprattutto, e linea dei trequartisti punta. Sulla coppia mediana non è che ci sia molto, molto dubbio, a parte su Bernabé ed Hernani, mi sembra scelta obbligata. Però ecco, ha parlato anche di Begic, ha parlato di Somme, c'è Benedicciak, c'è Mann, c'è Mihail, c'è Partipilo, c'è Boni, c'è Colak. Chi vorreste vedere voi domani in campo dall'inizio? Poi dopo tutti lo sappiamo che vengono buoni, ma dall'inizio. Andiamo in pubblicità e poi lo chiediamo anche al nostro primo ospite, fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Sulla strada del Giglio, il mercato straordinario del giardinaggio di qualità torna a Colorno, Parma, sabato 14 e domenica 15 ottobre. Una selezione dei migliori florovivaisti del territorio, artigianato di alta qualità, aziende agricole e golosità alimentari faranno da cornice alla splendida Reggia Ducale. Per informazioni visita il sito www.nelsegnodelgiglio.it o telefona allo 0521 31 33 00. Sulla strada del Giglio, sabato 14 e domenica 15 ottobre, in piazza Garibaldi a Colorno, Parma. Ingresso gratuito.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e allora subito qualche domanda sulla conferenza di Pecchia che abbiamo fatto sentire poco fa in parte. Dice questo radioascoltatore, ho capito male o vuole indirizzare Begic a centrocampo lavorandoci su? Mi pare di aver capito che insomma lo considera un giocatore duttile che può ricoprire più ruoli. A me era piaciuto molto come esterno, però in questo momento Pecchia gode della mia fiducia quasi incondizionata, quindi ha trasformato anche Som in un giocatore di qualità per la Serie B e forse magari anche per qualcosa in più, e lui aveva visto evidentemente subito che delle qualità c'erano, cosa che a noi era sfuggita, d'altronde lui fa l'allenatore a questo livello e noi no, quindi ci sta. Davide dice, anzi Davidone, vorrei ricordare che Venezia, ah no, questa era di prima, dice più che coccodrillo ci vorrebbe un elefante per chiudere la porta. Comunque Cicizzola è un gran portiere, Davidone, così a difesa di Cicizzola che qualche critica la muove tra i tifosi, va detto. Vito dice forza Magico Parma, i coccodrilli li lasciamo in laguna o in Florida. Bene così, vabbè, alla linea non so poi mai se è una moda o meno. Di tutto questo e anche di molto altro parliamo con il nostro primo ospite Simone Brianti, collaboratore di Tutto Sport. Ciao Simone, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno.
Allora Simone, che partita ti aspetti domani a Venezia? Cioè è veramente un big match di questa Serie B?
Beh, la classifica dice questo, ma non solo la classifica, perché chiaramente anche vedendo giocare le due squadre, sia il Parma che il Venezia, insomma, stanno dimostrando che in questa B, insomma, possono dire la loro fino alla fine del campionato. Insomma, io la vedo un po', come hai detto, uno scontro diretto, perché poi prima contro terza lo è come.
Sì, 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 sì.
E chiaramente una sfida per il Parma complicata, come lo erano anche altre, però poi il Parma è riuscito sempre a uscirne bene, ecco, quindi vediamo quello che sarà poi domani contro il Venezia.
Ti propongo una mia considerazione che è così, mi è venuta in questo momento. Abbiamo giocato col Venezia relativamente in poco tempo fa, nel senso che era l'ultima giornata, quindi era inizio maggio, se non ricordo male, l'ultima giornata di campionato, e questa partita secondo me è abbastanza in continuità con quella per due motivi. Intanto perché le due squadre hanno cambiato molto poco sul mercato, hanno consolidato i punti di forza, qualche piccolo innesto, ma direi forse non sostanziale, più è sostanziale la crescita delle due rose. mi sembra che si riparta da lì. C'è anche quello del Tardini, era stato tutto sommato un big match.
Sì, 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 sono d'accordo con la tua considerazione, perché come hai detto sono forse le due squadre che hanno cambiato meno tra quelle che hanno chiuso l'anno scorso in Serie B e l'hanno chiuso bene, insomma, perché anche il Venezia comunque ha fatto un finale di stagione l'anno scorso importante, e quindi ripartire, diciamo, da una sorta di continuità. Entrambe le squadre l'hanno fatto e entrambe stanno raccogliendo poi i frutti di quello che è stato il lavoro, da una parte di Pecchi e da una parte anche di Vanoli, che sta anche lui raccogliendo un po' quello che ha coltivato anche l'anno scorso, no? Perché comunque, ripeto, il Venezia già dall'anno scorso comunque aveva dimostrato un ottimo calcio e anche contro squadre importanti, e quest'anno si sta confermando e sta dimostrando comunque di avere le armi in regola per potersela giocare, insomma, come ha fatto poi nel finale di stagione l'anno scorso, come dicevo prima.
Simone Brianti, anche a te faccio la domanda che ho posto ai nostri radioascoltatori: chi gioca secondo te davanti domani?
Questa è sempre una domanda difficile, perché poi Pecchia non si lascia mai scappare qualche curiosità o qualche decisione sulla formazione. Io credo che comunque confermerà la formazione che secondo me ha vinto poi contro la Cremonese, tolto magari qualche dubbio, però in attacco secondo me potrebbe giocare Bonni ancora titolare, ecco, parlo di punta centrale, poi sì. Negli altri ruoli chiaramente credo che anche lì potrebbe confermare quelli visti poi contro la Cremonese, da Benedicac a Somma, un po' più avanzato nel ruolo di tre quarti come lui solitamente, visto l'assenza anche di Estevez, e quindi con Bernabé leggermente un po' più indietro. E poi sull'auto di destra comunque potrebbe esserci ballottaggio Mann e Mihail, ma in questo momento forse vedo leggermente meglio Mann, soprattutto anche dopo il gol comunque alla Cremonese.
Quindi parti Pilo, non lo vedi titolare, men che meno Begic?
Ma secondo me sono valide alternative, ma io credo che Pecchia, ripeto, possa confermare secondo me quello che è l'undici, che è stato l'undici contro la Cremonese. Poi ha dimostrato comunque anche in altri frangenti di cambiare anche la formazione, ha a disposizione tutti. Lui poco tempo fa in qualche conferenza stampa ha detto di avere 20 giocatori tutti in condizione, forse anche di più di 20, tutti in condizione, e di avere una squadra che gli consente di poter utilizzare un giocatore piuttosto che un altro e alzare continuamente il livello. Quindi questo penso che sia la parte più importante.
E anche più divertente per noi. Altra considerazione, l'undici che ha iniziato con la Cremonese evidentemente a Pecchia è piaciuto molto, perché il primo cambio l'ha fatto credo al 72esimo. Mi ha un po' stupito, non so te.
Sì, 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 in effetti lui di solito è abituato a cambiare, diciamo, non quasi a inizio secondo tempo. Infatti. Se non sono passati 10 minuti o 15, comunque di solito cambia spesso a inizio secondo tempo. Secondo me, sì, come hai detto, ha visto un'ottima squadra, ha visto che la squadra comunque stava rispondendo bene a quello che era comunque il match, la pressione del match, l'importanza anche del match, sia a livello fisico sia a livello mentale, e ha pensato anche di portarla avanti quanto più possibile. Poi chiaro, i cambi sono serviti anche per dare freschezza nel finale, per ottenere il risultato, per tenere il pallone alto, quindi insomma, però sì, è vero, alla fine è una particolarità questa dei cambi di Pecchia a un quarto d'ora dalla fine, diciamo, di solito li fa prima.
Allora, Freo dice: abbiamo un valore aggiunto, il signor Pecchia, mai fuori dai canoni, ci porterà a San Siro, magari, insomma. San Siro è uno di quei posti dove il tifoso del Parma ormai, quando torna a San Siro, si sente, pensa, eccoci, siamo tornati dove meritiamo di stare. È inevitabile che sia così, giusto, e anche bello, quindi speriamo davvero che sia così. Simone, invece, che Venezia ti aspetti domani?
Ma secondo me sulla falsa riga del Parma, ti dico, perché secondo me anche Vanoli confermerà quello che sono poi le ultime formazioni che ha messo in campo, i giocatori che gli hanno dato stanno dando maggiore impatto comunque alla formazione, quindi solito modulo. Anche loro sono una squadra che comunque anche nelle alternative hanno giocatori importanti, perché nella partita scorsa mi immagino tipo Gittier è entrato dalla panchina e ha segnato un gol importantissimo, un gol del 2-1 contro il Venezia. Quindi insomma è una squadra che anche nelle risorse e a partita in corso può cambiare tanto e può essere anche pericolosa, quindi Mi aspetto un Venezia comunque complicato, da, soprattutto in casa loro, nonostante comunque in casa loro abbiano perso una partita altrettanto importante contro il Palermo poche settimane fa, però chiaramente è un'altra partita e domani sarà un'altra situazione totalmente diversa.
Se non cominciassi a conoscere bene questo Parma, direi che è la classica partita dove le due squadre si accontentano del pareggio, però lo pensavo anche con la Cremonese. Sono stato felicemente smentito. La forza del Parma sembra proprio quella di non accontentarsi del pareggio, anche quando la logica porterebbe a farlo e non ci sarebbe niente di male, poi anche se dovesse succedere domani, a mio modesto avviso.
Sì, questo sì, però sappiamo, e comunque nell'anno in cui abbiamo seguito, l'anno e qualche mese diciamo, che abbiamo seguito Pecchia anche nelle conferenze, lui ha sempre parlato di questa mentalità vincente, no? Che poi non è relativo solamente al risultato e alla vittoria finale, ma quanto alla voglia del Parma di giocare sempre con quell'attitudine a voler portare a casa poi il risultato pieno, no? Poi a volte ci è riuscita, a volte no, a volte è andata male, però Pecchia ha ribattuto spesso su questo argomento, ovvero la mentalità vincente, quindi credo che sia poi riassunto tutto qui, il fatto di dire può andare bene un pareggio. Secondo me per Pecchia chiaramente no, ma come è giusto che sia, ecco.
Poi ci sono anche partite interessanti domani sugli altri campi, perché appunto il Palermo va a Modena, allora il Palermo ha una partita in meno, virtualmente il Palermo ha un punto in meno del Parma, quindi teniamo bene i piedi ben saldi per terra. Certo, il Venezia a 15, se tu dovessi vincere, adesso tocchiamo ferro, ma insomma tanto io non sono scaramantico, ma è un puro dato statistico, se il Parma dovesse vincere andrebbe a più 8 sul Venezia, comincerebbe a essere davvero qualcosa di importante, ma non ci pensiamo, tanto abbiamo tutta la puntata, anzi no, settimana prossima ci siamo solo lunedì, lo precisiamo perché poi c'è la pausa, ma lunedì abbiamo Palla in Tribuna, Bar Sport, poi al giovedì Calcio e Calcio, avremo tempo per farle queste considerazioni. Ti giro invece questa, Simone Di Vito, che dice: scusatemi, forse una sorpresa per domenica potrebbe essere Aino, e poi dice, non so come si scrive, non so se si scrive così, l'ha scritto bene, Ainaut con l'H iniziale. Non dall'inizio, ma come subentrante. Allora, penso che non abbia ancora giocato un minuto in questo campionato. Aino è un mediano, anche se l'anno scorso l'abbiamo visto sulla corsia esterna, più per necessità che per altro. Lui, teoricamente, nasce mediano. Ah, effettivamente, io mi aspettavo che qualche minutino lo avesse in questo inizio campionato. Va detto, Simone Varianti, che con l'imbarazzo della scelta che ha Pecchia, se metti Aino non devi mettere una volta, che ne so, Partipilo, Begic, Ansaldi, quindi è difficile trovare spazio. Ma, stante l'assenza di Estevez, che ne dici, potrebbe essere uno che ha un po' di minutaggio o ancora no in una partita così delicata?
Ma chiaramente lui nell'ultima stava anche entrando al posto di... stava entrando.
Ah, ecco, mi era sfuggito.
Si è fatto male di Chiara, chiaramente, ed è stato... cambiato il cambio, mettiamola così, scusa il gioco di parole, però sì, stava per entrare, quindi diciamo che comunque Pecchia nelle sue idee, quello di farlo giocare o comunque di metterlo in campo, c'è sempre. Poi è chiaro che in tante situazioni dipende anche come va la partita, no? Perché chiaramente avendo tante alternative soprattutto davanti, quando la partita è un po' più chiusa, come magari è successo con la Sampdoria, dove fai l'1-1, comunque rischi fino alla fine di perdere la partita e hai bisogno comunque di più spinta offensiva, è chiaro che poi non metti Aino. Quindi questo secondo me dipenderà molto dalle partite, da come andranno le partite, da come si svolgeranno i 90 minuti delle gare, ecco. Quindi, però comunque è un'alternativa che l'anno scorso l'abbiamo apprezzato, l'abbiamo visto. Può giocare esterno, può giocare anche mediano, secondo me può giocare anche come al posto di, tra virgolette, Som, no? Per
sì,
inserimenti,
è
insomma,
sì, sì.
È può giocare ovunque, quindi sicuramente è un giocatore che Pecchia tiene in assoluto visione per poterlo poi utilizzare quando ne avrà bisogno.
Vedremo quando arriverà il momento di Aino. Io ti ringrazio tanto, Simone Brianti, giornalista, collaboratore fra gli altri di Tutto Sport, grazie per essere stato con noi. Simone, a presto.
Grazie a te Alberto, buona giornata.
Grazie Simone. Allora, intanto che ci colleghiamo col nostro prossimo ospite, c'è un messaggio di Gabriele che dice: ma qualcuno ha notizie di Charpentier? È stato messo fuori rosa? Chiede Gabriele. Allora, no, nel senso, ti potrei rispondere no a entrambe le domande, ma te le articolo un po' meglio. Allora, no, non è stato messo fuori rosa innanzitutto. È un giocatore a disposizione di Pecchia, ma non è a disposizione, scusa il gioco di parole, nel senso che è ancora infortunato, lo so. Può far sorridere amaramente questa situazione, però Gabriel Charpentier è praticamente desaparecido. Va detto che con anche il poco spazio che trova Čolak, poco, sì, non tanto, in questo momento non mi sembra una grande perdita, però vediamo. Allora, c'è Fabrizio che critica un po' le, anche qui scusate se mi ripeto, le critiche a Vasquez che ha sentito in alcune trasmissioni. Scarso spirito di riconoscenza, dimenticando che non fosse stato per gli arbitraggi, forse il destino sarebbe stato diverso. Fabrizio, io sono d'accordo con te, nel senso, l'abbiamo detto qui, no? Adesso, cioè, insomma, far passare il fatto che fosse Vasquez il male del Parma mi sembra veramente ingeneroso. Sono d'accordo con te. Davidone chiede se inglese potrebbe ancora essere utilizzato. No, al momento lui sì che è, lui è fuori rosa, poi lo si potrebbe reintegrare al momento opportuno. Ma sentiamo come sta vedendo questo momento del Parma un nostro, direi, opinionista praticamente fisso e frequente. Ho il piacere di dargli il ben ritrovato, Matteo Volpi, consigliere di PPC e anche allenatore. Ciao Matteo.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Parto da questo messaggio appunto del radioascoltatore. Cioè, c'è qualcuno che in questo momento è un po' troppo ingeneroso nei confronti di Vasquez. Cioè, adesso sembra che, diciamo, ah sì, la colpa del... Sembra che Vasquez sia il colpevole degli ultimi... fallimento è una parola grossa, però dei malfunzionamenti del Parma degli ultimi due anni. Insomma, mi sembra una lettura un po' fuorviante, secondo me.
Sì, assolutamente. Probabilmente Vasquez ha aiutato questa squadra, che è una squadra non costruita forse benissimo, a comunque l'anno scorso a sfiorare la promozione diretta e all'anno prima, diciamoci, a raggiungere una salvezza tranquilla. Vasquez è stato un grande protagonista. È vero che Vasquez in campo condiziona quello che è il tipo di gioco che vuoi fare. Probabilmente Pecchia ha pensato a una squadra senza Vasquez e adesso i risultati, insomma, stanno dando ragione a Pecchia. Ma insomma, Vasquez ci ha deliziato, credo, con 25 gol in due anni. E, insomma, non è giusto neanche dire che Vasquez sì, era un problema per il Parma.
Anche perché, Matteo, correggimi se sbaglio, quest'anno grande sviluppo di gioco sugli esterni, l'abbiamo detto, più soluzioni, ma l'anno scorso non c'erano tutte queste soluzioni in rosa. A parte Pilo Begic, sono arrivati quest'estate, Mane e Mihail erano spesso infortunati, quindi insomma grandi alternative non ce n'erano. Da qui però ti chiedo invece come stai vedendo il Parma in questa fase del campionato.
Ma vedo una squadra, nel senso che giocano un calcio piacevolissimo, giocano un calcio moderno, perché è un calcio offensivo, un calcio d'attacco, un calcio fatto di triangolazioni, palla a terra, di aggressione degli avversari nella loro tre quarti campo, quindi è un gran bel Parma e i risultati, insomma, aiutano anche questi ragazzi giovani ad avere entusiasmo e a credere in quello che stanno facendo.
Allora, l'abbiamo detto prima, se il Parma dovesse vincere a Venezia, andrebbe a più 8 sul Venezia terzo, poi bisognerebbe vedere il Catanzaro, che anche lui ha 15 punti, 14... Vabbè, ma al di là di questo, che partita può essere quella di domani, anche alla luce del, soprattutto alla luce della classifica e dell'avversario? Che partita ti aspetti?
Ma mi aspetto una partita difficile, complicata, ma bella. Una squadra che gioca a calcio, e il Parma con le squadre che gioca a calcio paradossalmente fa meno fatica che con le squadre che si difendono molto, quindi credo possa essere una bella partita. Mancano ancora tantissime partite, credo che l'errore che non deve fare il Parma è quella di pensare alla classifica, ma a lavorare settimana in settimana su quelli che sono gli errori della domenica precedente. Solo così, facendo un passettino alla volta, credo che possa saltare fuori un percorso che alla fine può dare delle gioie a tutti, ecco. Perché se cominci oggi a pensare alla classifica, insomma, bravo, diventa lunga.
Giusto. Visto che, come hai detto tu, c'è sempre qualcosa da sistemare, assolutamente. Secondo te, su cosa ancora deve lavorare il Parma per crescere? Comunque sempre si può crescere.
Assolutamente, sì. Adesso sembra una macchina quasi perfetta. Diciamo forse sulla precisione delle conclusioni, perché in area ancora forse in qualche giocatore un po' di cattiveria manca, e capiteranno le partite dove come è successo con la Reggiana, come è successo con la Sampdoria, dove bisogna avere un pochino più di cattiveria agonistica dentro all'area, perché insomma, però 4 occasioni il gol lo devi fare, eh sì, perché altrimenti poi paghi.
E poi stare attenti, aggiungo, forse al solito errorino dietro, perché sta un po' tornando quella sindrome che avevamo visto un po' l'anno scorso, di regalare sempre un gol all'avversario. Con il Bari e anche un po' con la Cremonese hai regalato comunque un gol, al di là che poi è andata
sì,
bene.
Sì, sono episodici, perché sì, secondo me quest'anno la difesa si sta comportando benissimo, Osorio quest'anno sta facendo un campionato incredibile, Koulibaly secondo tempo di sabato scorso è stato a mio avviso incredibile, perché era dappertutto, velocità, anticipi, insomma è una squadra che è cresciuta in maniera esponenziale, credo che sia la miglior difesa del campionato e non è un caso, ecco.
Eh sì, assolutamente. Matteo Volpi poi oggi titola Paolo Grossi sulla Gazzetta: meno infortuni, anche così si spiega il magic moment. Non ci eravamo più abituati, lo diciamo sottovoce, ovviamente. Non ci eravamo più abituati a una squadra con quasi tutti gli effettivi a disposizione, incredibile.
Sì, credo che ci sia, Pecchia abbia uno staff di professionisti all'altezza, perché io, come tu sai, mi capita di seguire in ritiro la squadra, vedere, sono appassionato, quindi gli allenamenti e lo staff dei preparatori, insomma, del professor Ferrone, che sono dei grandissimi professionisti che lavorano molto e forse in maniera diversa rispetto ai loro, diciamo, predecessori, comunque sono sempre state caratteristiche delle squadre di Pecchia, squadre che corrono molto con pochi infortunati.
Matteo, da allenatore, c'è qualche squadra di Serie B che ti sta sorprendendo in positivo? Quella che, non so se c'è una sorpresa già rivelata da questa prima fase di campionato.
Ma sorpresa non lo so. Il Catanzaro, nonostante con noi insomma abbia preso 5 gol, ma i primi 20 minuti ci ha messo in grossa difficoltà, è una squadra che gioca molto bene a calcio. Il Venezia è una squadra che a me piace molto per come gioca, ed è una squadra duttile che non sì, sai mai come ti può affrontare, con che modulo. Il Como è una squadra che a me piace, che ha qualità, anche se è un allenatore è molto esperto, magari un pochino più guardingo. Le altre mi sembra, rispetto all'anno scorso, forse un campionato di livello un pochino più basso rispetto a quello dell'anno scorso, anche perché ci sono delle squadre che erano accreditate come candidate alla promozione, che adesso stanno faticando, insomma lo Spezia, la Cremonese.
Sì, stanno mancando le retrocesse, mentre l'anno scorso Genoa e Cagliari con qualche difficoltà, ma alla fine l'obiettivo l'ha raggiunto. Genoa e Cagliari retrocesse favorite, alla fine hanno raggiunto la Serie A. Quest'anno non so come andrà, però sicuramente Cremonese e soprattutto Spezia partite molto al di sotto delle attese.
Certo, anche il Bari, che l'anno scorso aveva molta qualità davanti, quest'anno ha fatto una campagna acquisti dove secondo me si è indebolita molto. Quindi...
Scusa, faccio una battuta, ma è proprio una battuta, eh. I De Laurentiis, dopo il rischio della Serie A, hanno detto: no, aspetta, tiriamo un po' il freno.
Ma una battuta. Può darsi, sì, può darsi. L'ho visto abbastanza sabato scorso, l'ho visto abbastanza pietrificato dopo la partita in tribuna, quindi non, sì, non deve avergli fatto piacere la sconfitta.
No, assolutamente. Matteo Volpi, consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche, anche allenatore, grazie per le tue solite precise disamine anche tecniche. A presto, Matteo, ciao.
Grazie Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille, Matteo. Allora, Rino, ancora sul tema Vasquez, dice: per Vasquez nei playoff abbiamo giocato in 10. Aggiungo che allora, se dobbiamo andare così a guardare i singoli, forse abbiamo giocato anche in 7-8 certe partite nei playoff e quante durante il campionato. E Vasquez però è valso per 2, eh? Cioè, dobbiamo essere obiettivi, dai. Comunque Vasquez è il passato, è andata così. Io sottolineo che lui veramente per il Parma, al Parma ha dato sempre tutto, si è preso responsabilità. Il massimo l'ha fatto, quindi veramente mi sembra piuttosto, credo sia meglio forse a volte non parlare, dire una parola in meno che una parola in più su Vasquez. Adesso godiamoci questa squadra senza Vasquez, che sta facendo bene, ma è anche frutto di un percorso al quale, siccome anche Vasquez di crescita, ha contribuito anche per i suoi compagni. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per l'ultima parte di trasmissione. A tra poco.
Palla in tribuna.
La Costituzione riconosce il diritto di lavoratrici e lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Per questo CISL ha scritto La partecipazione al lavoro, una proposta di legge di iniziativa popolare che consente ai lavoratori di far parte dei consigli di amministrazione, di intervenire nelle decisioni, di partecipare ai profitti dell'impresa. Aggiungi un posto al tavolo. Firma anche tu in tutte le sedi CISL di Parma e provincia per far crescere il lavoro, le imprese e il paese. Aggiungi un posto al tavolo. www.cislparmapiacenza.it.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, un altro messaggio su Vasquez di Davidone. Dice: ricordiamoci che Vasquez è andato via quasi in lacrime, per quel che ne so io da Parma. È vero, visto quel che è successo dopo, forse meglio così. Comunque è stato un grande campione che ha dato tanto alla nostra squadra e ci ha fatto vedere delle giocate stupende. Si può solo ringraziare. Firmo e sottoscrivo il messaggio di Davidone. Luca, messaggio di ciclismo. Andiamo un attimo off topic. Ieri Gran Piemonte contento perché ha vinto un italiano, Andrea Bagioli, e domani c'è il Giro di Lombardia. Grazie Luca anche per questa precisazione. Noi ora diamo il benvenuto al nostro nuovo ospite, che è fresco, tra l'altro reduce della conferenza di Fabio Pecchia, l'abbiamo sentito prima nelle domande, Giancarlo Ceci. Ciao Giancarlo.
Ciao, ho due considerazioni. La prima, ho sentito la sigla, dice Radio Parma la prima nata, 75 c'ero anch'io.
Ma no, non solo, c'eri anche tu, perché... Allora, spero che tu non sia scaramantico. Se ho letto bene la data di nascita, sono andato a cercarlo sull'elenco dell'Ordine dei giornalisti per non sbagliare. Domani, 7 ottobre, tu, Giancarlo Ceci, compi 80 anni. Allora, visto che non sei scaramantico, visto che domani non siamo in diretta qui, io ti faccio gli auguri di buon compleanno in anticipo. Auguri, Giancarlo.
Io accetto volentieri.
Per i primi 80 anni, i primi 80 anni.
Va bene, chiaro.
Subito mi devi togliere una curiosità a bruciapelo.
Proprio per collegarmi a quanto hai detto te prima, parlando di basket, io ho fatto una domanda proprio al nostro allenatore su basket.
Sì?
Perché la domanda era...
No, l'abbiamo sentita. Sì, l'abbiamo sentita, abbiamo sentito anche la risposta di Pecchia sulla sua gabbia.
Lui ha risposto della gabbia.
Ma se un altro, ecco, lo conosce Pecchia. Ma allora, prima di parlare di Parma-Venezia, ti faccio una domanda a bruciapelo, così mi rispondi distinto. In tutti questi anni che hai seguito il Parma, se tu devi scegliere una partita che ti ha fatto piangere di gioia, o comunque quella che ti ha che ricordi con maggiore affetto, una sola partita...
La più spettacolare, te lo dico subito, perché con me convengono in tanti, compreso i tifosi avversari, è stata Vicenza-Parma, degli anni 82, quando c'era Aperani allenatore e fece gol Barbuti e altri, perché perdevamo 1-0, poi abbiamo fatto 4 gol, e a un certo punto noi giocavamo così bene che i tifosi, e io ne ho conosciuti alcuni al mare perché facevano un club sul Vicenza, si erano presi su e andati via prima della fine della partita, perché Parma li stava annichilendo, ma dando un calcio che non ho mai più visto a livello di spettacolo.
E però, a livello di spettacolo, veniamo ai giorni nostri, è un Parma che sta facendo bene quest'anno, Giancarlo, converrai con me?
Sì, no, anzi, ti dirò che a livello di, a proprio spettacolo calcistico, perché io sono un po' un esteta del gioco del calcio, io vado allo stadio per vedere un bel gioco e non tanto, il risultato...
Infatti tu con D'Aversa ti beccavi un po', mi ricordo.
Sì, perché io, D'Aversa aveva il famoso... usiamo il termine, non lasciamo stare, di sacchi, ma anzi più di sacchi, perché se ti ricordi come siamo stati promossi, come siamo rimasti in Serie A, come abbiamo vinto lo spareggio, cioè, sono robe, senza parlare di tante partite fatte con la vittoria, sì e no, con un tiro in porta o con un errore avversario.
Vabbè, faceva un po' di necessità, soprattutto in Serie A ha fatto un po' di necessità virtù. Il Parma di Pecchia però ti piace incondizionatamente, mi sembra di capire.
Sì, quello di quest'anno.
Quello di quest'anno.
Un parte anche quello della fine dello scorso campionato, quando c'era Vasquez. Ma con Vasquez, e questo come l'hanno visto tutti, il gioco era meno imbrillante, veloce e soprattutto meno incisivo. Questo è da sottolineare.
Sì, è vero. Questo è un Parma cinico, ma soprattutto Pecchi ha fatto crescere dei giocatori che noi fino all'anno scorso, insomma, consideravamo, ecco, ma credo ha ragione, acerbi. Ecco, poi magari qualche volta la critica è andata
effetti,
un po' oltre.
Ti interrompo perché quello che ho scritto io, in effetti il Parma di quest'anno è cresciuto moltissimo e soprattutto delle volte sembra fin troppo furioso quando attacca.
Sì, è vero. Secondo te c'è qualcosa in cui deve crescere?
Sì, secondo me devono crescere i difensori. Difensori perché forse per attitudine oppure però l'allenamento migliora. Sulle palle alte ancora qualche difficoltà. E se ti ricordi la partita in casa, le uniche due possibilità, che poi sono state sfruttate malissimo, ma erano buone possibilità, della squadra nazionale di Avut e Bari, tutte e due le volte con due colpi di testa.
Assolutamente. Ha parlato Vanoli poco fa, insomma, ha elogiato il Parma, ha detto sarà una sfida da giocare con serenità, senza pressioni, la cosa bella è aver raggiunto questa unione con i nostri tifosi, che ancora una volta saranno presenti in gran numero. Contro questa squadra devi solo provare a fare grandi prestazioni, alla fine dei 100 minuti vedremo cosa saremo in grado di fare. Tu che segui molto anche l'avversario, che Venezia vedremo,
ecco,
domani?
Volevo dirti questo, loro giocano un 4-4-2 almeno, loro sono partiti con un 4-3-3, poi dopo lui in corso d'opera, esattamente poi in particolare l'ultima partita quando ha vinto a Modena, ha messo un 4-2-2, quindi i due davanti sono Johnson e quello, adesso non mi ricordo il nome, come si pronuncia, lo straniero, quello che ci ha fatto gol l'anno scorso.
Poi Giampaolo.
Va bene. Poi Giampaolo, sì, si pronuncia così. E al di là di questo, e quindi siccome questi due sono prestanti fisicamente, però sono anche molto bravi di testa, e quindi mi riallaccio al discorso di prima. E questo probabilmente, come è stato anche domenica scorsa, perché Coda era fortissimo di testa, perché gli ultimi due gol li ha segnati di testa, va bene, forse questo condiziona le scelte di Pecchia, gliel'ho chiesto anche oggi, va bene, sul fatto che avendo un certo tipo di difensori metta almeno quello più forte, e quello più forte sappiamo di tutti quelli che sono lì, anche se svettano altre volte, è Del Prato. E infatti, mettendo Del Prato al centro, può permettersi di rimettere in funzione Coulibaly, perché se gioca Del Prato, terzino, è chiaro che Coulibaly, che è forse la sorpresa più grande a livello di rendimento globale, ed è sicuramente un giocatore che è cresciuto forse più di tanti altri, forse non come lui Bonny, diciamo, è quella via fa sempre comodo, perché è uno che non solo difende e ha imparato a difendere, ma soprattutto quando va in attacco è imprevedibile. E noi abbiamo bisogno di giocatori che facciano la differenza dell'uno contro uno, perché o se no tutti là stanno indietro, aspettano e succede quello che succedeva l'anno scorso. Cioè tutti lì aspettare, poi buttare una palla in mezzo dove tra parentesi l'anno scorso non c'era neanche il centravanti e questa era uno in mezzo a tanti, quindi logicamente era difficile fare gol.
Allora Giancarlo, ti saluto anche col messaggio di Davidone, auguri al grande Ceci che ho anche avuto come arbitro tanti anni fa. Giancarlo, ancora auguri per la giornata di domani e speriamo che il Parma faccia un regalo a te e a tutti i tifosi. Ciao Giancarlo, a presto.
Il regalo di compleanno, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Un'ultima considerazione, dice Davidone, ho sentito questa settimana tanti elogi, giusti, ma forse troppi. Per domani tocco ferro. Ultima frase di Vanoli, che mi piace riportarvi, ha ricordato il suo passato al Parma, diceva, sono passato dall'essere un ragazzo sconosciuto in una squadra fortissima. Penso di aver avuto una bravura, quella di non mollare mai, nonostante io sia entrato tra i grandi campioni. Questo mi ha permesso di essere protagonista e di vincere coppe importanti. Ringrazierò sempre Parma, A volte ci vuole la bravura nelle delusioni di restare sul pezzo. La sapete la mia storia, Vanoli esplose con l'infortunio di Benarrivo. Quando arriva l'occasione devi essere bravo a prenderla, e lui la prese alla grande con quei due gol nelle finali di Coppa che poi anche grazie a lui portammo a casa e conquistammo. Quindi sempre ha un posto sicuramente sempre speciale Paolo Vanoli nel cuore dei tifosi del Parma. Speriamo che domani non ci faccia scherzi, ma insomma fa parte del gioco. Grazie per averci seguito. Domani ore 16 la diretta qui su Radio Parma, dalle 18:15 il post partita su TV Parma. Grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, buon weekend e buona partita.